Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato in studio a Sandro Ruotolo.
Ciao.
Grazie per essere con noi. Ciao Sandro, decano del giornalismo italiano, responsabile informazione cultura nella segreteria del Partito
Memoria
Democratico.
Pure è importante.
E memoria, assolutamente. Hai ragione. Come va Ruotolo? Tutto bene?
Sì, sì. Diciamo, stiamo all'opposizione e stiamo facendo l'opposizione. È un governo che ogni giorno, come dire, dà materiale
per lavorare,
per
politica,
per opporci, per indignarci, per protestare. È un governo che pensa a calpestare, come dire, lo Stato di diritto e i diritti e non fa niente per i problemi della gente.
Allora, a proposito dei problemi, intanto questa mattina c'è stata la riunione del Consiglio d'amministrazione della RAI, non è stato deciso nulla per quanto riguarda il futuro di Facci.
No, c'è l'amministratore delegato Roberto Sergio che ha detto alle consigliere e ai consiglieri: me ne occupo io, non voglio, come dire, sottostare alla campagna emozionale pubblica.
Sì.
Beh, io la trovo di una gravità unica questa affermazione. Cioè, lui critica, diciamo, chi ha sollevato il caso e non dice una parola su chi ha fatto il caso, è stato l'autore del caso, cioè di questo.
Che impressione ti hanno fatto quelle parole, quello che Facci ha scritto,
allora,
che poi è questione di pochi
io
giorni
dico,
fa?
Parliamo
del caso La Russa, il figlio, il terzo genito del Presidente del Senato.
L'intellettuale, io penso questo,
sì,
cioè nella politica bisogna essere ordinati, non, no, anche, cioè se il partito dice una cosa, è il partito che dice una cosa, no? Poi uno può dissentire, eccetera, eccetera. Gli intellettuali hanno il dovere di rappresentare punti di vista diversi, però c'è un borderline. Quando superi quella linea, che sono i reati penali, no? Prendi il razzismo, il fascismo, quello non è il diritto all'opinione, quello è un crimine e vanno condannati. Come il sessismo, cioè la colpevolizzare una donna che denuncia di essere stata violentata, io la trovo gravissimo. E questo signore, questo editorialista Filippo Facci di Libero, non è che è nuovo a queste trovate, pensate che addirittura nel 2017, quindi stiamo parlando di 6 anni fa, è stato sospeso dall'ordine dei giornalisti perché aveva scritto frasi, diciamo, razziste nei confronti dell'Islam. E vi ricordate la fotografia della povera Michela Murgia? Cioè, poi non ti dico sui napoletani, io su questo, come ben sai. Quindi è un personaggio che non è un provocatore, supera il concetto di provocazione intellettuale. Questo è uno che non può avere a che fare con il servizio
pubblico. Ma pensi
pubblico.
Che ci sarà, come dire, un ripensamento?
Ma io me lo auguro, anche perché io posso pure capire, no? Però, un momento, il governo mi può rispondere, no? Ma non l'amministratore delegato della RAI che interviene e dice: io non decido con una campagna politica. No, un momento, se mi si contesta perché mi si contesta la mia campagna, quella del Partito Democratico, mi risponda Fratelli d'Italia, ma non l'amministratore delegato, perché è vero che è stato nominato dall'esecutivo, neanche dal Parlamento, ma dall'esecutivo, però sta lì e ha un ruolo di servizio pubblico, cioè è uno dei responsabili dei vertici del servizio pubblico, e la RAI è di tutti, non è della maggioranza che prende il potere, fa le nomine, stiamo vedendo poi, no? Che cosa è, come Pino Insegno, che è amico della Meloni, ci sono le fotografie, e quello ha diritto, come ora la Lucarelli ha messo su Twitter queste immagini di questo Filippo Facci a una manifestazione,
ospite, sì, di una manifestazione
di Fratelli d'Italia,
Fratelli
ma per l'amor del cielo, fino a prova contraria, i partiti fanno parte della Costituzione, quindi non è questo il punto, però il punto è che devi rispettare, come dire, le regole. Allora non puoi essere razzista e avere un programma sulla RAI, non puoi essere sessista e avere un programma sulla RAI. questa cultura qui è molto berlusconiana, no? Il Berlusconi, come ce lo ricordiamo, che ha pagato donne e senatori, cioè questa idea della, del mondo berlusconiano, dove veramente la Meloni, come dire, sta prendendo, è l'erede del berlusconismo in questo senso. Se pensate, se mettiamo insieme la Santanchè, Facci, il ministro Abodi,
ministro dello sport, lo ricordiamo,
Sgarbi al Maxi, del Mastro, La Russa, e beh, questi si dividono, diciamo, tra quelli che attaccano i diritti civili e quelli che attaccano lo Stato di diritto.
Ruotolo, c'è un filo conduttore.
L'invasione di campo.
Certo. No, dicevo, c'è un filo conduttore che è il silenzio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. No?
Assolutamente. Cioè, ora dice che parlerà dopo Vilnius. Però tace da tanto tempo. E adesso c'è questa bomba, perché veramente è una bomba, questa sul PNRR.
Arriviamo a questo. Sì. Allora, intanto io volevo salutare tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook del Partito Democratico. Vi ricordo che per rivolgere le vostre domande a Sandro Ruotolo potete utilizzare il numero di Radio Immagina 342 14 26 902. Ti posso leggere intanto un messaggio, sì, di un'ascoltatrice, uno degli ultimi che è arrivato in tempo reale. Laura in Cantalupo: buongiorno, sono un attivista antimafia da più di 40 anni. Nell'ambito del mio attivismo ho naturalmente organizzato e gestito numerose iniziative sulla libertà di informazione, sulle querele temerarie e sui principi costituzionali. Ho cercato di contattare il senatore Ruotolo per poter dare una mano, ma le mail mi sono sempre tornate indietro. È possibile avere un contatto per favore? Naturalmente date pure il mio numero, grazie mille. Sandro, cosa rispondiamo?
Se sono tornate indietro le mail vuol dire che ha sbagliato
l'indirizzo, non era...
Però io sono facilmente raggiungibile su Facebook, sui social, quindi basta che mi scrivono.
Vabbè, insomma, un contatto
rispondo
attraverso la pagina, sì, Facebook è possibile. Allora, altro tema, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché c'è una novità,
sì, c'è,
cioè,
una
che
novità.
Il ministro degli affari europei, Sud, Politica e Coesione, Raffaele Fitto, ha convocato per oggi alle 13.30, quindi fra pochi minuti, questa cabina di regia sul Piano,
sì,
Nazionale, anche... all'ordine del giorno le modifiche alla quarta rata.
Ma allora, noi abbiamo un governo che esprime un punto di vista della destra, che la stiamo vedendo anche in Europa, no? Dove non crede al PNRR, no? Si ostacola il PNRR e fa da contraltare con il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Cioè, questa idea, perché la cultura del PNRR, come dire, è semplice, cioè ridurre le diseguaglianze. Nel nostro paese, tant'è che vengono destinati al Mezzogiorno d'Italia il 40%
delle risorse.
Questo per ridurre le diseguaglianze. E questo al Nord, alla Lega, mi meraviglio, a Fratelli d'Italia. Ma insomma, ma vi rendete conto che la terza rata doveva essere pagata a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, e ancora non abbiamo avuto la terza rata, che, se non sbaglio, sono 19 miliardi di euro,
confermo.
Adesso c'è il problema della quarta rata e ce la siamo dimenticati per il 2023. Forse l'avremo nel 2024 e sono altri 16 miliardi di euro. Questi stanno al governo da 9 mesi. Oddio, noi stiamo facendo l'opposizione come possiamo, eccetera, eccetera. Ma loro i numeri in Parlamento ce li hanno. Quindi sono 9 mesi. Ma perché? Che cosa sta succedendo? Ma perché la Meloni non viene in Parlamento?
Beh, intanto c'è
a
stata...
spiegarci,
certo,
questi ritardi.
A che punto siamo?
Perché non è che c'hai una situazione, diciamo, di bilico per cui non riescono a fare emendamenti.
Le spiegazioni che Fitto ha dato in Parlamento
ma
non
sono credibili, assolutamente non sono credibili. Perché? Allora, il piano di revisione, sono 9 mesi. Altri paesi in Europa hanno modificato e hanno già ottenuto. L'Italia è dietro, hai capito? Non c'è, mi pare che paesi come la Francia, la Grecia, credo, vado a memoria, hanno già ottenuto le modifiche. L'Italia perché?
Beh, intanto il governo Meloni ha chiesto di rivedere 7 dei 27 punti, no, del PNRR a Bruxelles, fra l'altro obiettivi che andavano raggiunti entro il 30 di giugno. Su questo non c'è stata ancora risposta di fatto.
E
no?
Questo è il problema, non è che c'è la guerriglia dell'opposizione in Parlamento che blocca, no, sono loro. Sono loro.
Che rischi vedi, Sandro?
Ma il rischio, perché c'è una situazione vera di crisi economica, di inflazione, ecco, per esempio. E l'inflazione in questo momento è il grande rischio. Quindi hai un problema di mettere in circuito, hai bisogno di soldi. Allora pensa soltanto al salario minimo, che è una delle nostre battaglie, che ha riunito tutte le opposizioni, a esclusione, diciamo, di Matteo Renzi, no? Che si è messo da parte. Credo che a fine luglio dovrebbe essere calendarizzata questa proposta in Parlamento. E dai, noi abbiamo tra i 3 e i 4 milioni di lavoratori poveri. E noi abbiamo un problema che non è ancora esploso. Ma quando si chiuderanno materialmente i rubinetti del reddito di cittadinanza?
Manca poco, fra l'altro.
Manca poco. Nel Mezzogiorno d'Italia come la mettiamo? Quindi io vedo questo, vedo il bisogno anche, come dire, del cuneo fiscale, della riduzione, di mettere liquidità, di rispondere all'inflazione, che rischi poi con l'inflazione il potere d'acquisto dei salari ovviamente si riduce, per cui se tu ieri guadagnavi 100 e oggi con l'inflazione guadagni di meno, quindi hai un problema di, come dire, di far girare l'economia, quindi riduzione delle tasse, salari minimi, forme di sostentamento per la povertà. Ma perché dobbiamo colpevolizzare i poveri? Questa destra, come dire, debole con i forti e forte con i deboli, è cinica, è cattiva questa destra nei confronti della povertà. Colpevolizza il povero, ecco, questo fa la destra italiana.
Sandro Ruotolo, allora, le domande degli ascoltatori al numero di Radio Immagine 342 14 26 902. Intanto Laura Incantalupo ti ringrazia, ha detto che ti ha scritto su Messenger, quindi insomma
ti
troverai
rispondo,
il
dammi
messaggio.
Tre ore di tempo e ti
perfetto,
rispondo.
Benissimo. Vabbè, c'è Sarles Cellini, ti chiede cosa pensi del salario minimo, ma di fatto hai risposto. Poi ti leggo anche questo messaggio un po' lungo di Tiziano. Credo che il PD debba tenersi fuori dalla contesa governo-magistratura, una volta di più sottolineato l'importanza dell'autonomia di ciascun organo istituzionale, bisogna evitare di cadere nel Berlusconi 2.0, abbiamo carte valide per incalzare il governo politicamente, dobbiamo avere proposte migliori e credibili su sanità, scuola pubblica, sul lavoro e sui salari, sull'Europa e sui migranti, le proposte le abbiamo.
L'estate militante questo,
esatto,
questo
l'estate militante del Partito
però
Democratico.
Però io voglio dire, la politica, io sono d'accordo, però attenzione, quando c'è un'invasione di campo, l'ha spiegata bene il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, non è che la magistratura si è messa a fare la guerra alla politica, è la politica, una parte della politica, questa destra, questo ex ministro di grazia, questo ex magistrato, ministro di grazia e giustizia Nordio, con la riforma, con l'abolizione, eccetera, eccetera. Quindi diciamo l'invasione di campo c'è da loro. Io quello che rivendico anche come Partito Democratico è lo Stato di diritto. Cioè noi siamo un paese dove per noi è sacro il mantenimento e quindi i poteri sono, come dire, bilanciati sicuramente, ma devono essere autonomi, non ci può essere l'invasione di campo. Se loro considerano un'invasione di campo che il cittadino è uguale davanti alla legge, l'invasione di campo qual è? La Santanchè, ma è come imprenditrice che ha commesso eventualmente, è indagata, no? Dalla
certo, a proposito di Santanchè, Igli, nostro ascoltatore, dice: se fossimo in un paese normale la Santanchè non doveva neanche andare in Parlamento, se non ci fosse stato Report chi avrebbe mai scoperto le malefatte della pitonessa? Questo vuol dire che in Parlamento può andare chiunque, indagati, corrotti e mafiosi.
Assolutamente sì, ma c'è anche per fortuna il giornalismo d'inchiesta.
Ti fa impressione che si torni a parlare delle intercettazioni telefoniche? Insomma, noi pensavamo,
ma sì,
no,
perché
che
pensavamo,
il discorso in qualche modo fosse stato definito.
Il Berlusconi, ne siamo usciti peggio. Perché potremmo fare un'altra trasmissione. In sostanza con Berlusconi c'è stato questo attacco continuo contro la magistratura. Lui ha spostato, come dire, l'asticella per difendersi dai processi, quindi no, ha fatto le leggi ad persona, ma quindi il paese, come dire, da un punto di vista di qualità della democrazia è peggiorata, anche perché lui aveva una batteria di fuoco immensa. Pensate soltanto che era titolare e proprietario della televisione, e stiamo parlando di 25 anni fa, 30 anni fa, quando non era ancora sviluppato il satellite, il digitale terrestre, la piattaforma internet, dove oggi noi, anche con le fake news, ma stiamo tutti sul computer, allora no. E lui deteneva il controllo della, come dire, della televisione privata, dei giornali, e aveva una squadra di calcio, quindi era tutto una, come dire, un consenso drogato. No, il tifoso, l'ultra, il pubblico di Mediaset, nasce così. Poi, come sai, le inchieste della magistratura. Comunque il cofondatore di Forza Italia è stato condannato a 7 anni di reclusione per reati connessi con la mafia. Ma quello che ti voglio dire, e quindi ha giocato, cioè il problema del conflitto di interessi di allora, che oggi si è riportato... quindi il problema dell'omologazione che c'è, ma c'è questa omologazione informativa, e poi abbiamo queste isole, questi gioielli che è il giornalismo d'inchiesta, soprattutto, ma anche sulle piattaforme, c'hai, pensiamo solamente a Fanpage, alle sue inchieste, eccetera, eccetera, ma anche in Rai. Per fortuna abbiamo gioielli come Presa Diretta, abbiamo gioielli,
sì,
come
che nonostante appunto le difficoltà, insomma, resistono. Pulita, a proposito di giornalismo d'inchiesta, Ruotolo, tu hai conosciuto Marcello Dell'Utri, no?
Sì.
Si è parlato molto di questo testamento di Silvio Berlusconi, sì. Si è parlato molto di questi 30 milioni lasciati a Marcello Dell'Utri.
Ora sto qui in veste di responsabile dell'informazione, della cultura e della memoria del Partito Democratico. Quindi le battute da giornalista non te le faccio.
Certo.
Ti dico che veramente, insomma, io ti do un dato oggettivo, è stato il cofondatore di Forza Italia. Cofondatore. È stato il responsabile di Publitalia. Ha creato Publitalia, quindi c'è un legame molto stretto. E diciamo, è stato condannato, ma non ha dichiarato nulla in concorso. Quindi vuol dire, no, che si è mosso per... E mi fermo qui.
Va bene, allora voglio dire a Sandro Ruotolo, che è una persona seria, che dobbiamo riconquistare il popolo di sinistra che non va più a votare con battaglie credibili e forti e non inseguire accordi con capi e capetti inaffidabili.
Assolutamente d'accordo, che è un'ascoltatrice.
Enrica Pascuzzi.
Cara Enrica, io sono una, come dire, il mio cuore batte da questo lato da sempre, però diciamo io mi sono iscritto al Partito Democratico recentemente. Sono stato il portavoce della mozione Schlein in Campania, ma ero esterno. Poi ha vinto Elli la segreteria, è diventata segretaria del PD, e quindi la mia coerenza, che mi ha contraddistinto nel bene e nel male per tutta la mia vita professionale, eccetera, mi ha spinto a iscrivermi. E oggi ho addirittura un ruolo da dirigente, ma proprio perché credo nelle cose che tu hai scritto. Cioè credo che... bisogna pensare a quei 6 milioni di voti che abbiamo perso, che il Partito Democratico ha perso in questi anni. Dobbiamo ricostruire un'identità di questo partito, cioè il tempo del sì ma anche è finito. Noi oggi stiamo con Greta, che è andata a Strasburgo.
Stamattina c'è stata questa manifestazione ancora sul tema clima. Fra l'altro domani, ne approfitto per ricordare, sarà sì. Nostra ospite Annalisa Corrado, responsabile clima nella segreteria, e con lei torneremo a parlare proprio di questo, Ruotolo.
Assolutamente sì, perché ci vuole una legge europea, e il nostro Partito Democratico sostiene, sul ripristino della natura. Guardate, stiamo soffrendo il caldo, credo che oggi abbiamo il bollino rosso in 8 città italiane.
Previste temperature oltre 40 gradi.
Più calda dell'estate 2022. se è vero che il 3 luglio del 2023, cioè 15, no, una settimana fa
sì,
è stato il giorno più caldo della Terra in Italia, noi nel 2022 abbiamo avuto 18.000 morti in Italia di caldo. Addirittura si prevede nel 2050 il raddoppio, ma io sono già convinto che nel 2023, cioè tra un anno, parleremo del 2023 che ha superato il 2022. Allora la transizione ecologica, torno a dire, c'è un vento di destra, perciò dobbiamo costruire l'alternativa, perché la destra non crede che i cambiamenti climatici, che la crisi climatica derivi dall'uomo, pensa che sia il ciclo storico, ma noi con le emissioni, l'anidride carbonica, siamo colpevoli noi uomini, per questo dobbiamo, come dire, amare il pianeta e regolarci, dobbiamo andare per esempio a uno stop con una legge sul consumo del suolo. Oggi Legambiente ci racconta che ancora il cemento armato sta invadendo il nostro paese, eccetera, eccetera. Che abbiamo da fare sulla transizione ecologica, da crederci, non sì ma anche. Noi dobbiamo mollare il fossile e dobbiamo andare sulle rinnovabili. Noi, se vogliamo che i nipoti nostri, i figli nostri, possano vivere, perché l'allarme è questo, è 18.000 morti di caldo in Italia.
Sì, un numero che fa veramente impressione. Intanto mi volevo scusare con un nostro ascoltatore, Sarles Cellini, che mi ha ripreso giustamente, insomma, quindi mi correggo in diretta. Ti chiede cosa propone il PD per la cultura. Occorrono più finanziamenti per le associazioni culturali che tengono vivo quel tessuto culturale del territorio. Io ne sono un interprete.
Assolutamente sì, Cellini. Tra l'altro, per esempio, io non conoscevo il tema, la questione per esempio dei musei locali, cioè sì, dei piccoli musei territoriali. Però io mi pongo un problema per un partito che vuole ridurre le diseguaglianze, un partito per una sinistra nuova, eccetera, eccetera. Cioè noi abbiamo 2 minori su 3 che in alcune aree del nostro paese non hanno mai letto un libro. Quindi abbiamo un problema di povertà culturale e di povertà educativa. E allora questo ci aiuta a crescere da un punto di vista culturale. Dopodiché, chiaramente, noi abbiamo i beni culturali, abbiamo i musei, l'archeologia, il teatro, sono d'accordo su tutto, però io partirei da questo elemento che è drammatico, perché se noi, cioè questa povertà educativa che, insomma, che cammina insieme all'analfabetismo funzionale, questa povertà culturale, dove io sto leggendo, figurati, Cristiano, lo sveliamo. Cristiano, prima della trasmissione, ha detto: guarda, io ti chiederò in finale che libro stai leggendo. Siccome l'altro ieri ho compiuto 68
anni. Hai ricevuto un regalo?
Ho
proprio
ricevuto
un libro.
Da mio cognato un regalo, non mi ricordo il titolo, ma sì, me lo sto leggendo. Sulle 7 scoperte di fisica che hanno cambiato la fisica. Poi, se mi consenti, ti chiamo, ti mando la foto domani,
dirò il titolo
del libro che sto leggendo.
Prometto.
Ma c'è anche, per capirci, Einstein, la rivoluzione, la scoperta di Einstein sulla relatività generale, eccetera.
Domani vi forniremo il titolo in diretta del libro che sta leggendo,
ragazzi,
in questo momento.
68 anni,
vabbè, capita.
Un momento di...
Matteo da Cuneo, buongiorno. Personalmente trovo l'informazione dei media quasi sempre solo critica e distruttiva nei confronti del Partito Democratico e del nuovo corso della segretaria Schlein, anche quella che dovrebbe essere più vicina al nostro campo. Questo modo falso di raccontare l'informazione ritengo sia una delle cause del crescente astensionismo, perché le persone vengono ingannate e si convincono che non ci sia un'alternativa a questa destra incapace e imbarazzante. Cosa ne pensa Sandro Ruotolo
allora,
in merito?
Io
è vero?
Ho una sensazione,
sì,
che chi legge va a votare e chi non legge che non va a votare. È la periferia, che non è solo una periferia economica, sociale, è anche culturale, che non va a votare. Quindi se tu leggi puoi anche... Certo, ma è il problema iniziale, che questo lo vedi più, diciamo, sulla televisione, perché sulla carta stampata oggi per fortuna ci sono i giornali dove c'è il proprietario dei giornali di destra, per capirci, no? Non è solo gli eredi di Silvio Berlusconi, Forza Italia, ma c'è un tal Angelucci che per il grande pubblico non dice nulla, che è il proprietario delle cliniche private del Lazio e che è anche deputato di Forza Italia. Quello che dirige, diciamo, i giornali di l'editore, cioè quello che sgancia i soldi a tutti quei giornali di destra. Poi c'è Silvio Berlusconi. Poi che altro? C'è poco, però per fortuna, comunque tra il Domani, la Repubblica, la Stampa, comunque diciamo c'è un'attenzione, non sono giornali di maggioranza, sono giornali di opinione dove c'è il pro e il contro. Ma guardate, se io ho bisogno di un giornalismo che critichi la politica, perché attenzione, la forza del giornalismo è stare dalla parte di chi è governato e di mettere, come dire, in attenzione il governato delle malefatte del governante. Però il problema che abbiamo è che noi purtroppo abbiamo una stampa omologata, e vi ho spiegato dove, nelle reti Mediaset, oggi il Rai comandano loro. Non si era mai visto, ma mai visto. Io, guardate, sono uno che è stato tanti anni in Rai, ma tanti, dal 1980 al 2011, quindi vedete...
Hai attraversato diverse stagioni.
Ma tante stagioni. E beh, la situazione di oggi non è tanto sul fatto che hanno preso il potere, è anche come l'hanno preso, è quello che vogliono fare. Cioè non si era mai visto che alla vigilia di un voto mandassero in onda in diretta un comizio, senza dare, in piena par condicio, cioè si votava la domenica, il venerdì a Catania hanno dato la diretta su Rai News 24 a questi signori della destra. Cioè siamo caduti, siamo molto caduti in basso, diciamo. E poi soprattutto non hanno aspettato, cioè questo era un consiglio di amministrazione che scadeva tra un anno. E avevano urgenza di cambiare i vertici, quindi hanno fatto dimettere il presidente Carlo Fuertes, hanno addirittura fatto una...
Tu sei stato molto critico su quelle dimissioni.
Ma sì, perché hanno fatto una leggina sugli enti lirici per liberare il posto al San Carlo di Napoli, dove c'era, cioè hanno fatto delle cose veramente vergognose.
Va bene, Sandro Ruotolo, siamo arrivati al termine di questo filo diretto. Di calcio non parliamo oggi. Ieri sono state presentate le nuove maglie del tuo Napoli.
Bellissime.
C'è stato questo grande avvenimento a bordo di una nave.
Questo Vesuvio nello sfondo di questo azzurro e del bianco.
Sei soddisfatto del nuovo allenatore?
Vedremo il campo.
Ma
il
quando
campo ci dirà.
Ma quelli...
Noi stiamo parlando del Napoli.
Ah sì, certo, per chi non conoscesse, diciamo così, la fede calcistica di Sandro Ruotolo. Ma te l'aspettavi questo addio di Spalletti? Tu hai capito perché, cioè, se c'è stato un problema tra lui e il presidente, se è
ma
vero
penso
che...
Penso di sì, però siccome noi non conosciamo, perché contrattualmente chi fa un contratto con De Laurentiis non può parlare, pagherebbe delle penali. Quindi noi per ora non sappiamo la verità, ma noi pensiamo alla squadra, pensiamo al campionato 2023-2024 e il campo ci dirà se avremo ancora una squadra da scudetto, ma soprattutto da Champions.
È così, in bocca al lupo naturalmente.
Viva il lupo!
Era Sandro Ruotolo, il responsabile informazione, cultura e memoria nella segreteria del Partito Democratico. Non ho dimenticato nulla questa volta.
No.
Siamo giunti al termine, un ringraziamento a Elenia e Daniele alla parte tecnica, Stefano Gaggelli per quanto riguarda il lavoro, allo streaming, a tutti voi all'ascolto, da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di un buon pomeriggio, buon ascolto e a presto.
Tutti voi.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.